Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignuola non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione di cibo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà il suo lavoro. In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta e in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto tra gli infedeli. Il servo, che conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore.
Queste pagine si gioca la nostra consapevolezza di essere credenti o no, di avere la fede nel Signore, nel Padre del Signore nostro Gesù Cristo, oppure di mantenere un atteggiamento così devoto, ma un Dio che forse non è così consapevolmente il Dio di cui stiamo parlando, il Dio che Gesù ci ha fatto conoscere come padre. Perché dico questo? Ma guardiamo un po' questo racconto, questo insegnamento di Gesù nel Vangelo di Luca a proposito della necessità di vegliare, di stare pronti, perché il giorno del Signore viene in un'ora che voi non aspettate, dice Gesù. E per rafforzare questa idea, Gesù dice una cosa che ci fa pure un po' paura. Dice se si arrivasse di notte, beato quel servo che è trovato a fare quello che deve fare se si arrivasse di notte. Noi traduciamo, siccome siamo fondamentalmente di matrice pagana, traduciamo questa espressione della venuta improvvisa del Signore, la traduciamo in questo modo: il Signore verrà quando gli pare, verrà a capriccio, perché il Signore è cinico, perché il Signore non ci guarda, non si interessa di noi. E a un certo punto, quando stiamo facendo le nostre attività quotidiane, siamo attaccati alle nostre cose, e ecco che arriva. E come arriva? Dimmelo un po' come arriva. Quando arriva? Come uno che ti abbraccia? No, come arriva? Come uno che ti toglie la cosa più preziosa che hai, la vita. Tu concepisci la venuta del Signore come la venuta di uno che viene a toglierti la vita. Allora ci sarebbe da domandarsi: chi ti ha catechizzato? Chi ti ha fatto conoscere questa bugia? Chi ti ha messo nel cuore un'immagine del Padre del Signore nostro Gesù Cristo come l'immagine di uno che vuole toglierti un bene così prezioso? L'unico bene che hai, che dice da dove vieni. La vita infatti dice che tu vieni dal datore della vita. Perché dovrebbe privarti? Allora capisci, no? La tua posizione probabilmente è quella di un pagano, uno che ha paura di dire sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, ma insomma se si fa, ma cosa succederà? Cosa succederà? Lo diciamo sempre, no? Che vogliamo fare? Sia fatta la volontà di Dio, lo diciamo quando ormai la nostra già non ha pagato, quando noi ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, quando ormai l'ultima spiaggia è che si faccia la volontà di uno che speriamo che sta nel suo giorno buono, perché se no sarà. Questo non può essere il Dio di cui stiamo parlando. Ma allora voi direte, ma allora come si fa a metterci dentro questa logica, come si fa a guardare al volto di Dio con la certezza di vedere, di scorgere il volto del Padre del Signore nostro Gesù Cristo e non quello del Dio pagano? Ma questa parola stasera ci ha aiutato moltissimo. La prima lettura tratta dal Libro della Sapienza ci ha ricordato un elemento fondante della nostra fede, legata all'esperienza che hanno fatto i padri, cioè gli ebrei, quella notte che sono stati liberati dall'Egitto. Dice che quella notte Dio, in quella notte, ti ricordi anche Gesù ha parlato di una notte nella quale il Signore può venire, quella notte Dio, quando voleva liberarli dall'Egitto, gli ha mandato una colonna e una colonna di fuoco. Perché? Perché nella notte avessero la capacità di discernere, di vedere, di scorgere, di decidersi per il bene e di rifiutare il male. Dunque, quando il Signore vuole fare grazia al suo popolo, si manifesta come uno che è a favore del suo popolo, gli dà i criteri e gli strumenti per uscire dalla mentalità del mondo, dell'Egitto, e per entrare in un cammino di conversione. È sufficiente questo? Tu diresti, ma certo, mi rendo conto che la logica che ho seguito fino adesso non funziona, perché seguendola io ho ancora paura, perché facendo le cose del mondo mi manca sempre un soldo per fare una lira, mi sento mancante dentro. Allora mi basta sapere che devo, che il Signore viene a togliermi, a prendermi via dalla mentalità di questo mondo? Non basta. Infatti noi siamo tutti ancora fermi a metà, non ci siamo ancora mossi. Perché? Perché non abbiamo ancora veduto che cosa c'è posto dinanzi. È vero che c'è stata data la luce per orientarci in questa notte, ma qual è l'oggetto del nostro cammino? Qual è l'oggetto del nostro desiderio? Verso che cosa dovremmo andare? Qua io farei un'altra domanda, no? Metterei un po' in giro a chiedere: qual è l'oggetto del tuo desiderio? E tu non lo sai, inutile che fai così, non lo sai. Perché oggi tu mi diresti la pace in famiglia, poi chiaramente la pace in famiglia vuol dire la pace come hai deciso tu, come la racconti tu. Poi la sa? la salute, poi un par di scarpe nuove, qualche altra cosa, che proprio non c'entra con il regno, non c'entra con il regno. Allora tu dici, ah, ho capito cosa vuole sentirsi dire, vogliamo stare sempre con Dio, vogliamo andare in paradiso. Non capisco, voler andare in paradiso, quando è ora? Quando sarà ora? Possibilmente non oggi. Questo vuol dire che la meta del nostro cammino non è chiara, non è chiara, è un'eventualità, speriamo che sia buona. Questo vuol dire che siamo fuori, che siamo fuori. E la prova che siamo fuori dalla logica di Dio è che siamo tristi, siamo appesantiti, la nostra fede la viviamo dentro contenitori asfittici dove la devozione diventa un colloquio stringatissimo tra me e Dio, oppure un colloquio prolisso dove però non si sa mai chi è che sta parlando e chi è che sta ascoltando. La nostra fede si frammenta. Vediamo un po' ancora come questa parola stasera ci invita invece. Dice la lettera agli ebrei che abbiamo ascoltato: fratelli, la fede, la fiducia, è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Io devo avere come oggetto della mia fede qualcosa che so che sarà, se no non l'aspetto, non l'aspetto. E che cos'è quello che sto aspettando? Poi, prova di quelle che non si vedono, è vero che quello che aspetto ancora non si vede, ma ne ho una prova. Una prova vuol dire che io so già che la avrò questa cosa, lo posso dire che sono certo che la raggiungerò. Perché? Perché ne ho un'esperienza concreta. Allora, che cos'è questo oggetto e come ne ho la prova? L'oggetto per il quale io sto camminando, la finalità per la quale sto camminando, l'oggetto della mia fede è la Gerusalemme celeste, dice la lettera agli ebrei, cioè è una realtà che Dio all'inizio della creazione ha pensato che sarebbe stata buona per me. Dalla creazione in poi, da Adamo in poi, tutta l'umanità ha pensato che sarebbe stato buono qualche altra cosa. E pensando che qualche altra cosa sarebbe stata buona, abbiamo fatto guerre, abbiamo odiato, siamo stati e siamo invidiosi e siamo gelosi e costantemente facciamo giudizio a destra e a manca, soprattutto mostriamo di non essere fondati proprio su nessuna speranza. Di questa Gerusalemme celeste, abbiamo detto, ne devo avere anche una prova. Qual è questa prova? Che una notte mi sono sognato in paradiso, che ho letto sulla vita di una santa mistica che ha visto il paradiso e si è estasiata, ha visto l'inferno e meglio che non lo vedeva. Che cosa, qual è la prova che io ho dentro la mia vita? La prova che ho dentro di me me la dà lo Spirito di Dio che ho ottenuto nel battesimo, perché questo Spirito, quando abita in me, mi fa camminare come Cristo, mi fa vivere come Cristo, mi fa sperare e desiderare come Cristo, se la vuoi sapere più in soldoni, mi fa relazionare con gli altri come Cristo, mi fa perdonare come ha perdonato Cristo. Non c'è quel demone che dice, guarda, tu non sei Dio, perciò non sarai mai all'altezza delle cose di Dio, non parlerà più, perché dice San Paolo, perché la vita che vivo nella carne non la vivo più per me stesso, ma è Cristo che vive in me. È Lui, il suo agire, il suo relazionarsi con Dio, il suo saper guardare nella storia perché accadono le cose e dove portano. Diceva questa lettera agli ebrei verso la fine, questi nostri padri, quando hanno capito queste cose, quando hanno capito che tutto quello che era di Dio, una volta che Cristo è risorto ed è asceso al cielo, ce lo ha regalato e ormai vive dentro di noi, amico, svegliati. Il paradiso o sta già vivendo dentro di te o non ci andrai mai, te lo ripeto, o ha cominciato già a organizzare il tuo modo di essere e sta già dentro di te, o non sarà mica il premio fedeltà che arriva, perché hai fatto tutti i punti durante la vita allora ti meriti il paradiso. Non è così, oggi il paradiso si estende dentro le tue relazioni, anima tutti i tuoi desideri e dà slancio a tutte le tue cose, soprattutto chi ti informa quanto al perdono da dare agli altri, all'intercessione, a tutte quelle cose che costruiscono il regno di Dio. Questo è il paradiso, ricordatelo bene, ed è dentro questa notte dell'umanità che Dio lo ha già cominciato a far crescere, già cominciato a organizzare. Dice questa lettera agli ebrei: questi uomini, questi padri che hanno visto Gesù hanno detto tu sei la parola di Dio, tu sei il paradiso per noi, hanno considerato questa storia nella quale vivevano come una storia temporanea, hanno detto siamo pellegrini e forestieri. Guarda un po' quanto sei pellegrino e forestiero te, guarda un po' quanto ti senti un uomo viatore, cioè un uomo viandante, uno che sta camminando, uno che sta andando da qualche parte, guarda un po' se piuttosto non stai chiuso dentro quelle quattro categorie dalle quali hai giurato davanti a tutti che non recederai mai, orgogliosamente fondato su queste, anche se non hanno mai pagato. Guarda bene allora, o tu rientri in te stesso e assapori questa prova della fede, che è la presenza dello Spirito, cioè di Cristo in te, perché diciamoci amici, quando tu chiami lo Spirito non viene una retta né un'emozione, quando tu invochi lo Spirito è il Figlio di Dio che abita in te, è Lui l'ospite della tua vita, non è un'esperienza passeggera, e l'ospite della tua vita mette le tende nella tua esistenza, non se ne va tra un quarto d'ora quando torni a casa, non vive dentro i recinti del sacro, vive e fa vivere fuori dai recinti del sacro, perché là anima la storia, la cambia e la trasforma e le dà i connotati eterni che la storia a causa del peccato ha perduto, e chiama te a ricordare alla storia che questi connotati eterni ci sono già e chiedono di essere risuscitati, risvegliati. Questo è l'oggetto della nostra fede, amici. Per questo Gesù dice: quando il Signore tornerà e troverà i suoi servi che stanno dicendo al mondo che vale la pena vivere e ancor più vale la pena morire perché Dio è uno e in tutti, perché la vita eterna è già stata inaugurata e noi l'abbiamo già sperimentata, ne abbiamo già prova dentro la nostra attesa, quando troverà i suoi servi a fare così, allora sarà Pasqua, sarà la notte della Pasqua, sarà la notte che dall'Egitto finalmente ci porterà nella terra promessa, là dove la nostra identità brilla nella santità di Dio. Se invece ci troverà con un talento, quello che abbiamo ricevuto al battesimo, Signore, io non ho fatto niente di male, non ho rubato, non ho ucciso, perlomeno con la lingua qualche volta, ma non ho mai ucciso, poi il resto peccatucci così e così, niente di speciale, ecco il tuo talento, l'ho nascosto, ho pregato, ho detto le mie pregherine, te lo restituisco, non ho fatto niente di più ma neanche niente di meno, allora ti dirà: vattene via, servo infedele, cioè che non hai saputo dilatare la speranza, che non hai saputo evocare la verità, cioè non hai avuto fede. Sei stato gentile, hai pagato le tasse, sei stato buono con quelli del piano di casa tua, non hai fatto del male a nessuno, ma sei mediocre, non hai mai preso la storia per mano, non l'hai mai portata là dove io la sto chiamando, fin dai secoli eterni. E lo Spirito che nella Chiesa edifica la santità e raggiunge le tue giornate, e tra poco produrrà in te la comunione con il Figlio stesso di Dio, quello Spirito ti illumini, ti consoli, ti accarezzi, ti riscaldi, ti faccia conoscere come come è grande la speranza che Dio ha posto nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu hai posto al centro dell'umanità la speranza della vita eterna, la fede di poterla raggiungere e la carità per poterla condividere con tutti gli uomini di buona volontà. Hai posto nel nostro cuore il desiderio di cercarti, se mai arriviamo a trovarti andando come attentori, benché tu non sia distante da ciascuno di noi. Padre Santo, nello Spirito tu ci hai fatti tuoi uditori, tuoi ascoltatori privilegiati, nel Figlio ci hai fatti tuoi figli. Ora degnati, Padre Santo, di ascoltare le nostre preghiere, anche quelle che non abbiamo il coraggio di esporti. Degnati di ascoltarci e di esaudirci. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per la tua Chiesa. Essa è fondata sulle promesse che hai fatto nei secoli e mantenuto in Cristo, e porti verso il compimento. Fa che la tua Chiesa, consapevole di questa eredità, non devi mai né a destra né a sinistra, ti segua con cuore sincero e ti faccia conoscere agli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, perché nella notte in cui ci troviamo, avendo dimenticato i tuoi doni, non avendo ascoltato le tue chiamate, ci siamo perduti, abbiamo frammentato la nostra vita e siamo finiti ad aver paura di ogni cosa. Ricordaci qual è la nostra identità e aiutaci a celebrarla in questo mondo di tempo. Per questo ti preghiamo. Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, perché forse non abbiamo ancora avuto prova delle meraviglie che tu hai intenzione di fare nella nostra vita. Ti preghiamo di mostrare il tuo volto e la tua misericordia su quelle cose della nostra vita che ancora non si ridestano dalla morte, non si mettono in cammino. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli, portano nel cuore ciascuno di loro un desiderio, che è un desiderio del cielo, nascosto, mischiato a tanti desideri della terra. Aiutali a depurare ciò che portano nel cuore, guarisci le loro infermità, mettili a riparo dal maligno. Mostrati nella loro esistenza come un Dio provvidente. Fa conoscere loro il tuo Figlio e dona loro il tuo Spirito perché si innamorino di te. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.